3 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafiarro. E quindi il terzo mandato, è un dibattito sterile oppure rischia davvero di spaccare i partiti? Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti, lo avete sentito anche poco fa nel nostro giornale radio, insomma la questione va avanti da un bel po' di tempo, questa sul terzo mandato, e a ben guardare sia a destra che a sinistra non riescono a venirne a capo. Ed è un problema che sta agitando soprattutto due partiti, la Lega e il PD. Per quanto riguarda il primo, oggi c'è stato il Consiglio federale della Lega in cui si trovavano faccia a faccia i governatori del Nord e Matteo Salvini, Salvini che è sotto assedio da giorni per il caos treni, adesso messo nell'angolo dalla base del Nord, soprattutto in Veneto. Quello che è uscito dall'assemblea sembra suggerire che il partito farà quadrato attorno a Luca Zaia, totale sintonia tra Salvini, Zaia e il Consiglio federale. Il Veneto è un modello di buon governo e per la Lega squadra che vince non si cambia. Questa è la nota che è stata poi diffusa oggi dall'assemblea. Che cosa ci suggerisce? Ci dice che forse Salvini ha deciso di far sua la battaglia sul terzo mandato e rischiando così di strappare con Giorgia Meloni, che sappiamo Meloni non vuole assolutamente ricandidare Zaia in Veneto, vorrebbe un suo uomo in quella regione. È una delle domande che proviamo a farci stasera. Le altre domande invece riguardano il centro-sinistra, perché oggi a riaprire il tema del terzo mandato per sindaci e presidenti di regione è stato Beppe Sala, il sindaco di Milano, che ha detto di essere d'accordo sì con Zaia e De Luca, Vincenzo De Luca, il governatore campano. In merito a un suo terzo mandato poi Sala ha citato James Bond, never say never again, cioè non si può dire mai, e insomma parole che immaginiamo non saranno piaciute a Elie Schlein, che poi con De Luca ormai è allo scontro. E dunque che cosa c'è di concreto dietro a questa grande discussione nei partiti sul terzo mandato? Potrebbe davvero esplodere la questione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, soprattutto in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Campania impugnata dal governo? Proviamo a capirlo stasera in questa mezz'ora all'Orizzonte delle 20, e innanzitutto lo facciamo con chi ritiene che abolire il limite dei due mandati sia cosa buona e giusta. Saluto Mario Conte, sindaco di Treviso, esponente della Lega. Buonasera sindaco.
Buonasera e grazie per l'invito.
Allora sindaco, ci faccia capire, lei che è vicino al presidente Zaia, insomma il presidente della sua regione, dopo il Consiglio federale della Lega di oggi Salvini ha detto che insomma farà sua questa battaglia per il Veneto, per Zaia contro Meloni?
Ma in realtà questa nostra battaglia è una battaglia per i veneti, nel senso che i veneti hanno più volte premiato il buon governo del presidente Zaia e della Lega con delle percentuali bulgare. L'ultima volta Zaia è stato eletto col 75% e tutt'oggi risulta il presidente di regione più amato d'Italia. Noi crediamo che questo modello amministrativo sia un valore imprescindibile dalle trattative politiche dell'assegnazione delle politiche delle varie regioni, e quindi noi forti di questo consenso, perché ricordo che Luca Zaia è anche un militante della Lega e che il modello amministrativo della Lega in Veneto poi si è anche ripresentato con centinaia di sindaci dalla città di Treviso che io rappresento, ma sono davvero centinaia i sindaci che portano avanti questi valori, questi ideali di buon governo del territorio.
Certo.
Noi crediamo e siamo convinti di interpretare il volere dei veneti, che bisogna dare continuità al mandato di Luca Zaia, possibilmente sempre con Zaia presidente. C'è oggi un vizio normativo che lo impedisce, ma se non sarà Zaia dovrà comunque essere qualcuno della Lega che possa dare continuità.
Dunque, al di là di quello che poi è il bene per i veneti, per il Veneto, che cosa significa però nel concreto Conte dal punto di vista politico? Sappiamo che Giorgia Meloni non vuole andare avanti con la Lega, con un candidato della Lega in Veneto, non vuole il terzo mandato, e dunque che prospettiva politica, che trattativa si deve aprire per forza?
Però da una parte c'è una volontà politica imposta dall'alto, dall'altra c'è la volontà popolare che noi ci sentiamo di rappresentare. Ma lo dico, guardate, perché col 75% dell'ultima vittoria del presidente Zaia è evidente che anche elettori che non sono della Lega, non sono del centrodestra, hanno apprezzato il modello Zaia. E quindi noi vogliamo continuare da questo punto di vista, lo faremo valere su tutti i tavoli di trattativa e mi fa piacere che Salvini abbia condiviso questa nostra sensibilità.
Quindi Salvini ha condiviso?
Sì, da cui io non ho partecipato perché non faccio parte del Consiglio federale, però da quello che leggo c'è massima condivisione sulla linea Zaia e quindi massima condivisione. E non avevo dubbi su questo. Salvini ovviamente è molto sensibile a quelle che sono le sensibilità territoriali e noi abbiamo portato a lui le nostre istanze anche
e lui le ha fatte proprie. E se Meloni dice no, se si dovesse arrivare a quello scenario, che succede?
Ma noi continueremo ad essere espressione popolare dei nostri cittadini e quindi ripresenteremo il modello Zaia.
E quindi c'è anche la possibilità di correre da soli alle prossime elezioni regionali in Veneto?
Da soli o con coloro che credono in questi ideali, che credono in questi valori e soprattutto condividono un programma.
Quindi ci sta dicendo che quelle parole che Zaia ha pronunciato qualche giorno fa in conferenza stampa sono reali, sono concrete. Se non si trova un accordo su il Veneto alla Lega, allora la Lega può anche andare da sola lì in Veneto.
Guardi, una delle caratteristiche di Zaia è la sincerità e la correttezza e quindi non dice mai una cosa per un'altra o non dice mai una cosa per provocare delle reazioni. Se esprime un pensiero, esprime una rotta, è perché c'è stata condivisione e soprattutto ha ascoltato la sensibilità dei cittadini.
Ma anche se questo potrebbe causare un problema molto serio a livello nazionale per il governo?
Insomma, io credo che si possa fare la tornata elettorale in Veneto, poi si possa ritornare tranquillamente nell'alveo del centrodestra, riconoscendo comunque l'appartenenza all'interno di una coalizione. Però noi riteniamo fondamentale dar continuità al mandato di Zaia attraverso un nostro candidato.
Conte, voi siete contenti di Salvini?
Ma Salvini, devo dire, ha fatto un lavoro straordinario, perché ricordiamo che è partito raccogliendo una Lega al 3%.
Ma adesso le cose sono un po' diverse, Conte.
Sì, l'ha portata a delle percentuali importanti. Oggi sta vivendo un momento di difficoltà, però credo che nei momenti di difficoltà la squadra deve stringersi attorno al proprio leader. Ovviamente su dei temi e su alcune modalità dobbiamo correggere il tiro, perché se perdiamo voti significa che gli elettori scelgono qualche altro partito evidentemente più credibile e quindi se vogliamo recuperare la credibilità qualcosa dobbiamo correggere. Però credo che l'impegno di Salvini sia... No, dobbiamo mettere a fuoco dei temi che oggi sono molto attuali e credo che da questo punto di vista gli amministratori locali che sono immersi 7 giorni su 7, H24, tra la gente possono dare un contributo importante. Parlo dell'esercito di sindaci che la Lega ha, perché la Lega è forte soprattutto,
insomma,
a livello territoriale.
Tornare alle radici locali, è questo quello che chiedete a Salvini?
Ma credo che ci siano dei temi territoriali, dall'economia alle infrastrutture, che tra l'altro lui rappresenta, al lavoro, ai giovani, i temi anche ambientali che noi stiamo portando avanti con grande impegno nelle varie amministrazioni locali, possono essere dei temi di rilancio della Lega importanti e che potranno far recuperare quella credibilità che magari oggi è messa un po' in discussione, perché c'è una Meloni che sinceramente è molto forte e sta portando a casa dei risultati importanti, però voglio dire, noi abbiamo tutte le carte in regola per poter recuperare il nostro elettorato.
Sta un po' mangiando il vostro elettorato, soprattutto Meloni, soprattutto se Salvini continua nella competizione a livello nazionale sui temi nazionali con lei e con Fratelli d'Italia. Ma Salvini rischia di perdere la leadership al prossimo congresso? Dunque,
non credo che perderà la leadership. Certo che noi dobbiamo essere un partito, dobbiamo tornare a essere forse un movimento più che un partito, però mi piace chiamarmi partito, che non deve imitare o scimmiottare Fratelli d'Italia, non dobbiamo superare a destra Fratelli d'Italia perché la nostra natura non è certamente una natura di destra, noi dobbiamo tornare ad essere il sindacato del territorio, quindi farci protagonisti e responsabili di quelle che sono le istanze dei nostri cittadini in un periodo storico dove i cittadini hanno bisogno di punti di riferimento seri, concreti, e lo dimostriamo ogni qualvolta ci presentiamo nelle varie tornate amministrative dove sappiamo esprimere dei candidati credibili con dei programmi realizzabili. Ecco, credo che se la Lega torna a ripuntare sugli amministratori locali, quindi molto territoriale, molto vicino alla gente, senza promettere cose straordinarie, ma molto concreta, credo che possa recuperare nel giro di poco tempo i voti che in questo momento si sono trasferiti a Fratelli.
In definitiva il titolo e forse anche l'avvertimento a Salvini: tornare alle origini il prima possibile.
Ma credo che Salvini abbia davvero fatto delle scelte anche molto giuste in questi anni, ultimamente viene penalizzato anche troppo per delle questioni che magari non lo riguardano direttamente, però abbiamo visto dei cicli storici che hanno travolto prima Renzi, poi Grillo, poi è successo anche a Salvini, toccherà anche alla Meloni prima o poi, però noi siamo molto concentrati su quello che è il nostro consenso e abbiamo una classe dirigente a partire da Salvini molto molto competente e quindi sapremo far sintesi per mettere a fuoco quelli che sono i temi oggi cari ai nostri cittadini.
Grazie sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
Alla prossima. Forse la riconoscete questa musica? È la sigla d'apertura di Twin Peaks. È morto David Lynch. La notizia è stata battuta dalle agenzie proprio pochi minuti fa. Lo ricordiamo, lo omaggiamo allora noi con la sigla storica di Twin Peaks. David Lynch, grande regista americano, aveva 78 anni, regista non soltanto della serie TV Twin Peaks, una serie che ha fatto storia, ma di tanti grandi film, da Mulholland Drive a The Elephant Man, per poi arrivare anche fino a Blue Velvet, Velvluto Blu. Lo ricordiamo così con questo stacco, chissà se lo ricorda, sicuramente lo ricorda Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
Allora Ale, al di là di David Lynch e di Twin Peaks, che cosa te ne pare invece di Mario Conte? Ti ha convinto? Insomma, abbiamo capito che la questione Veneto è una questione vera, reale, concreta, che è sul tavolo e sembra per Salvini l'ultima chiamata.
Ma allora, credo che la parola chiave usata da Mario Conte sia la continuità col modello Zaia. Perché lo sanno benissimo i leghisti, lo sanno benissimo anche i lighisti veneti, che Giorgia Meloni non cederà di un millimetro sulla questione del terzo mandato, quindi è impossibile che Luca Zaia si possa ricandidare alla presidenza della regione Veneto. Il punto di caduta per la Lega e per la Liga soprattutto è un candidato in continuità con Luca Zaia per portare avanti quello che Mario Conte e i leghisti definiscono il buon governo territoriale. Ecco, è qui il nodo. Oggi, da quello che ho capito in Consiglio federale, i toni sono stati abbastanza distesi. Matteo Salvini una volta tanto non esce male da un incontro, ultimamente diciamo che in via Bellerio, anche se poi il Consiglio federale è stato fatto a Roma, questa volta l'aria è un po' irrequieta. Ecco, oggi mi pare che si sia voluto far quadrato e mettere prima il partito delle differenze forti che ci sono. Il problema è che è tutto risolto? Certo che no. Oggi Giancarlo Giorgetti, uscendo dal Consiglio federale, ha detto ma sì, un accordo con gli alleati lo troviamo. Bisogna ricordare che Giancarlo Giorgetti di sicuro non è un salviniano, ma è sicuramente il più governista all'interno della Lega e quindi guarda e mette soprattutto la tenuta del governo nazionale. Differenti le parole usate da Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato e neoeletto, insomma a dicembre è stato eletto segretario della Lega Lombarda, e ha detto: gli alleati, Giorgia Meloni deve ricordarsi che siamo alleati leali e affidabili, ma che vogliamo continuare a governare i territori dove governiamo adesso. Cosa vuol dire? Che la merce di scambio tra Salvini e Meloni per mantenere il Veneto in mano alla Lega potrebbe essere la Lombardia, e questo sarebbe, diciamo, uno scenario ancora più devastante per Matteo Salvini, che certo lo sposta in là nel tempo, nella nostra regione si voterà nel 2027, ma come si può conciliare la richiesta di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione, di voler guidare una regione del nord, visto che non ne ha neanche una, e quella della Lega al 100%, ossia di continuare a governare nei territori dove ora governa. Se cede Giorgia Meloni il Veneto, lo lascia a un leghista, la merce di scambio potrebbe essere la Lombardia, punto di domanda. È uno scenario possibile, uno scenario che farebbe molto male però a Matteo Salvini, forse ancora di più che per la Lega. Salvini è milanese, la Lega è stato nella Lega Lombarda, è stato segretario della Lega Lombarda, c'è da sempre questo dissidio interno nella Lega Nord, ormai Lega Salvini Premier, tra leghisti e lighisti, tra veneti e lombardi. Quindi Matteo Salvini davvero si ritrova, nonostante la giornata di oggi abbastanza tranquilla per lui, in una situazione ancora complicata. Non poteva non arrivare al compromesso di oggi, a sostenere Luca Zaia e i leghisti veneti, anche perché tra poco dovrà convocare il congresso federale. Sono d'accordo con Mario Conte, non c'è possibilità di un cambio di leadership a breve nella Lega. Salvini verrà confermato segretario federale sicuramente, la svolta nazionalista che ha impresso alla Lega mi sembra una strada segnata, anche se il cosiddetto fronte dei governatori del nord, di cui fa parte anche Attilio Fontana, attenzione, ricordiamolo, anche il lombardo Attilio Fontana, di solito più timido nello schierarsi, è forte, chiederanno magari un aggiustamento di rotta, uso sempre le parole di Mario Conte. Detto questo, Salvini non poteva di certo arrivare al congresso federale, che verrà convocato ormai credo verso la metà di marzo, con una ribellione conclamata e difficilmente domabile come quella che si poteva scatenare se avesse detto il Veneto lo cediamo a Fratelli d'Italia. Quindi diciamo, per Salvini ha portato a casa la giornata, di sicuro non il periodo, in un periodo complicato, e il caos treni che ricordavi prima, notizia di oggi un po' laterale però, che il TAR del Lazio ha considerato ammissibile il ricorso fatto dalla città metropolitana di Reggio Calabria, da un altro comune calabro, contro il ponte sullo stretto. Quindi l'opera per antonomasia della Lega sovranista e nazionalista di Matteo Salvini trova un'altra tegola, un altro impiccio nella sua strada. Insomma, è un periodo veramente complicato per Salvini. Sì. Vediamo come andrà avanti.
Chiarissimo, Ale. In definitiva, però, per tirare le fila di tutto quello che ci hai raccontato in maniera così precisa, Salvini farebbe malissimo per lui cedere la Lombardia, ma questo è il prezzo da pagare per non avere subito la ribellione del Veneto, insomma.
Questo è uno scenario ipotetico, possibile. È veramente tra la padella e la brace Salvini, tra l'incudine e il martello, quindi dovrà decidere che fare, anche perché in questo momento i rapporti di forza, consideriamo che non c'è solo Fratelli d'Italia, c'è anche Forza Italia, che col suo Forza Nord, la corrente nordista che ha creato l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, che sarebbe il candidato in pectore per Forza Italia tra l'altro in Veneto, e che c'è anche in Lombardia, sta continuando a risicare voti, a rosicchiare voti alla Lega, e per quanto riguarda la Lombardia anche esponenti, se non di primissimo piano, ma comunque sul territorio alla Lega. Quindi si ritrova terza forza della coalizione la Lega, non è in una situazione facile per nulla, per niente di forza.
Per nulla, e vedremo come, se riuscirà a districarsi da questo bell'inghippo Matteo Salvini nei prossimi mesi, in vista anche di quel congresso. Grazie Alessandro Braga.
A voi, buon lavoro, ciao Mattia.
Ciao Ale. E vabbè, questa sera concedetemelo, questa è l'altra sigla, quella di chiusura di Twin Peaks, sempre a firma del grande compositore che collaborò con Lynch per tutta una carriera, Angelo Badalamenti. E però non c'è solo la Lega, come vi dicevamo, il terzo mandato è un problema anche per il Partito Democratico. Elly Schlein da mesi ha il suo bel da fare con il presidente Campano De Luca, e oggi a creare un problema in più nel campo del centrosinistra, diciamo così, si è messo anche il sindaco di Milano Beppe Sala. Mai dire mai, ha detto in merito a una sua eventuale ricandidatura, aggiungendo di essere d'accordo appunto sul terzo mandato per sindaci e governatori con Zaia e De Luca. E allora ci siamo chiesti perché il sindaco di Milano fa proprio adesso questa uscita. È una sua iniziativa personale o dietro c'è qualcosa di più? Ha una sponda nel PD dove sa che c'è stata una discussione anche sofferta nei mesi scorsi. Molti sindaci e amministratori locali, oltre a De Luca, hanno provato a far cambiare idea alla segreteria su questo tema. E dunque c'è ora la possibilità di riaprire la questione. Ne abbiamo parlato con Matteo Ricci, europarlamentare del PD, ex sindaco di Pesaro e tra i favorevoli appunto al superamento del limite dei due mandati.
Sì, è passato poco più di un anno e l'anno scorso abbiamo fatto una battaglia sul terzo mandato per i sindaci, per i presidenti di regione, una battaglia che però ci ha visto purtroppo sconfitti. Io penso che non si giustifichi il limite dei due mandati, perché non vedo tutta questa differenza tra il ruolo di amministratore e il ruolo di membro di un governo, ad esempio di ministro, di presidente del consiglio e anche di parlamentare. Non si capisce perché su questi funzioni, su questi incarichi non ci debbano essere limiti e poi invece ci sono limiti dei due mandati per i sindaci e per i presidenti di regione. Quindi io la penso come Sala. Credo però che dobbiamo prendere atto che è una battaglia che abbiamo perso, perché l'anno scorso in una direzione del PD, in una lunga direzione del PD, ci siamo confrontati a lungo e poi alla fine è prevalso il no al terzo mandato. Quindi la posizione ufficiale del Partito Democratico dall'anno scorso è contraria ai terzi mandati sia per i sindaci che per i presidenti di regione.
È una battaglia che avete perso, ma c'è la possibilità di riproporla?
Ma io non vedo le condizioni, perché nei partiti d'opposizione, diciamo, la mia posizione, quella di altri sindaci, è purtroppo minoritaria, e perché soprattutto la Meloni mi pare contraria, quindi mi sembra una battaglia che sta portando avanti come forze politiche la Lega in maniera isolata in questo momento, e quindi non ci sono i numeri in Parlamento per un cambio normativo.
Non è possibile immaginare un cordone che dalla Lega arrivi al PD su questo tema?
No, mi sembra sinceramente improponibile, perché, ripeto, già l'anno scorso le forze politiche hanno avuto modo di esprimersi, alla fine nel centrodestra hanno dato l'ok per i sindaci sotto i 15.000 abitanti al terzo mandato, non per i sindaci sopra i 15.000 abitanti. Questa è stata la posizione ufficiale, nonostante la Lega spingesse in questa direzione. E le opposizioni hanno votato ugualmente contro, quindi non credo che ci siano le condizioni per riaprire questa discussione a livello parlamentare, a meno che la Consulta, a livello di parere giuridico, rimetta in piedi la vicenda. Però, insomma, dal punto di vista politico non vedo le condizioni per cambiare la norma e credo che pragmaticamente bisogna prenderne atto.
Ma queste parole di Sala arrivano adesso perché ha una sponda in qualche modo dentro al Partito Democratico, o sono parole di sua sponte, di sua iniziativa personale?
Ma lui sa che i sindaci del PD, gli ex amministratori come me, hanno questa posizione, che è favorevole al terzo mandato, però credo che Sala sappia anche come è finito quel dibattito, perché pur guardandolo dall'esterno ne è stato un protagonista, quindi sa bene la discussione e lo scontro che c'è stato su questo tema anche dentro il centro-sinistra.
Lei è ancora favorevole, nonostante la battaglia sia stata persa. Dall'altro lato, il motivo per cui non si vuole il terzo mandato sta nella volontà di scardinare quei feudi di potere che si sono venuti a creare in alcune amministrazioni locali, e ovviamente pensiamo a De Luca e alla Campania.
No, io non sono d'accordo su questa affermazione, appunto, che ci sono feudi da scardinare. Ci sono amministratori bravi che governano bene e prendono i voti. Avercene di amministratori bravi che prendono i voti. Del resto il PD continua ad avere proprio sui territori la sua classe dirigente migliore, quella vincente, che vince anche in circostanze politiche controvento. Quindi non condivido per nulla questa idea dei feudi da scardinare. C'è un ragionamento di chi è contrario rispetto agli organi monocratici, però io ripeto, non vedo una giustificazione per avere norme differenti tra parlamentari, membri di governo con gli amministratori locali. Però purtroppo questa mia posizione, che ovviamente non cambia, è minoritaria nel Partito Democratico e dobbiamo pragmaticamente prenderne atto senza fare polemica.
In definitiva, la battaglia sul terzo mandato non è comunque soltanto un tema della destra, questo è il messaggio.
No, no, assolutamente. Dovrebbe essere una discussione istituzionale, seria, fatta tra livelli istituzionali che si rispettano. Purtroppo entra sempre dentro la dinamica politica, per cui alla fine questo discorso, invece di essere affrontato dal punto di vista istituzionale, viene affrontato dal punto di vista delle convenienze politiche del momento. Spero prima o poi che si riesca a discutere serenamente dei mandati, evitando di pensare che gli amministratori locali che vincono e hanno voti siano dei cacicchi, perché non sono dei cacicchi, ma sono dei buoni amministratori che amano la loro terra e che spesso e volentieri tengono anche in piedi il Partito Democratico.
Secondo lei De Luca strapperà alla fine?
Ma io spero di no, credo che dobbiamo fare di tutto affinché ci sia un accordo tra il PD, il centro-sinistra e De Luca, perché se andiamo divisi alle prossime elezioni regionali facciamo un favore enorme alla destra. Non c'è il doppio turno nelle elezioni regionali, si vince col turno secco con un voto in più. E quindi è evidente che se noi dividiamo un fronte favoriamo l'altro, e quindi assolutamente bisogna arrivare ad un accordo tra centro-sinistra e De Luca, e, come dire, orgogliosi del buon governo che il centro-sinistra ha fatto con De Luca in questi anni in campagna, e unitari nella ricerca della candidatura che può tenere insieme tutta la squadra e non dividerla, appunto, facendo un autogol clamoroso a favore della destra.
Anche Schlein non vorrebbe mai andare allo scontro con De Luca, nonostante tra i due i rapporti non siano i migliori.
Ma lei è stata coerente rispetto ad una posizione che ha sempre tenuto, che è stata sempre contraria ai terzi mandati. Ho spiegato il dibattito interno al PD dell'anno scorso, ma di certo non ha alcun interesse andare allo scontro con De Luca, e non credo che non voglia assolutamente andare allo scontro con De Luca. Cioè, l'interesse è far sì che le prossime elezioni regionali siano un altro passo in avanti per costruire l'alternativa di governo. Quindi la Campania, che è una delle regioni più popolose che va al voto insieme al Veneto e alla Puglia, è ovviamente una regione fondamentale per noi. Fra l'altro la governiamo, una delle poche regioni che governiamo, dobbiamo assolutamente mantenerla al centro-sinistra.
E questo Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, oggi europarlamentare del PD. E allora, rispetto alla Lega, nel PD la questione, come sentivate, sembra più saldamente in mano a Schlein. Si punta sull'unità, sul ricucire lo strappo con De Luca in campagna, altrimenti sono guai. Chissà se effettivamente sarà così, lo vedremo sicuramente nei mesi a venire, da qui in avanti. Ci fermiamo qui con l'Orizzonte, torniamo domani come sempre alle 20. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero.